Sarò rapida stasera. A me è molto caro l'Inno ai Filippesi perché da un lato lo preghiamo al vespro di sabato e dall'altro mi sembra molto attinente a questo tempo che stiamo vivendo, perché in qualche modo il crocifisso risorto che il Signore ci è vicino. Poi perché ho un desiderio di pace io, il fatto che ogni lingua proclami il nome del Signore nei cieli, sulla terra e sottoterra, a me è venuto da accostarlo all'inno di Efesini, Efesini 2, 16-18, sono tre versetti in realtà, per riconciliare tutti e due con Dio, cioè sia gli ebrei che le genti, in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare la pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Poi, sempre pensando alla Pentecoste e al fatto che lo Spirito ci rende tutti figli, in Atti 2 si dice che. Versetto 4: tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava il loro potere di esprimersi. E questo non è uno sforzo umano di raggiungere il cielo, ma è dal cielo Dio che si fa prossimo a ciascuno nel modo che gli è più proprio. Ho finito, grazie.
Leggendo il nostro testo di oggi con i versetti precedenti, mi sembrava ancora più bello perché era come se Paolo avesse cominciato come in punta di piedi, no? Dicendo: se c'è qualche consolazione in Cristo Gesù, qualche conforto, cioè. Veramente piccole cose, no? Che forse noi tocchiamo con mano, ecco, sporadicamente, ma con profondità, e che ci danno, forza, piacere della comunione, vicinanza reciproca, no? Perché si parla di questi, no? Sentimenti di amore, di compassione. Ecco, poi aveva alzato, come dire, un po' il tiro sull'avere un medesimo sentire, ecco, essere unanimi, concordi, e c'era questo verbo del sentire che si ripete oggi. Poi quel versetto 5, no? Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Ci diceva stamattina Giuseppe, abbiate in voi gli stessi sentimenti che sono anche di Cristo Gesù, quindi prima di tutto sono un nostro sentire, ma che è anche il suo. E poi appunto parte con questo bellissimo, questa bellissima analisi dei sentimenti di Gesù, del suo sentire, no? Di questo abbassamento, della sua obbedienza. Della sua umiltà, dell'umiliarsi, insomma, poi per essere esaltato da Dio, ecco, finché appunto ogni lingua addirittura proclami Gesù Cristo il Signore. Quindi così mi piaceva molto leggerlo tutto insieme a partire da quelle piccole cose che anche noi sentiamo e, come dire, la prospettiva. L'invito anche per noi di avere gli stessi sentimenti, lo stesso sentire che ha avuto lui, fa abbastanza venire la pelle d'oca, direi, cioè la possibilità che anche nella nostra esperienza, anche di peccatori fragili, ma in qualche modo possiamo anche noi avere questo percorso, insomma. Altrimenti, se lasciati solo così questi versetti, che appunto mi veniva detto, li cantiamo il sabato, ecco, potrebbero essere una cosa che riguarda solo Gesù. Invece è un grande invito a sentirci anche noi parte di questo.
Ah,
A me veniva in mente una cosa veramente molto piccola in confronto a questo canto così magnifico, ed è in fondo al versetto 7, quando dice: dall'aspetto come uomo, riconosciuto come uomo. Veniva da pensare come gli occhi non bastino per vedere le cose come sono, come ci possiamo ingannare se crediamo di avere visto perché i nostri occhi hanno visto, e mi sembrava che rimandasse insomma a una alterità di sguardo, cioè un altro modo di guardare le cose, un altro modo di considerare il vincere o il perdere, un altro modo di considerare il vivere o il morire. E continuavano a venirmi così, mi continuava a venire da rileggere solo queste due righe qua.
Anch'io l'avevo letto molto in continuità con i versetti di ieri e al versetto 4, quando si dice ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. E dopo c'è appunto la descrizione di Gesù che si occupa degli altri in modo assoluto, in modo pieno e totale. E quindi, e però, mentre li rileggevo, devo dire che mi saliva un po' di commozione, perché al versetto 7, quando dice: ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, sicuramente Gesù è la meta inarrivabile, ma mi venivano in mente tante persone che, consapevoli o no di annunciare Gesù, conoscendolo, io ho avuto l'impressione che siano stati in grado di svuotare se stessi per il bene degli altri. E questo senso dello svuotamento per lasciare spazio al servizio e a che Gesù, no, diventi quello che riempie, che dà la possibilità di assomigliare un po' a lui. E mi venivano in mente mamme, mi venivano in mente anche persone, appunto, casomai lontane dalla fede, ma con questo dono enorme che credo che possa venire solo dal Signore, che è quello di svuotare se stessi per diventare servi, per diventare servi di chi abbiamo vicino. E me ne venivano in mente tanti, e quindi è stato un momento anche di grande bellezza e consolazione, perché davvero credo di avere in mente molte persone che mi hanno testimoniato questo regalo bellissimo.
Dico una cosa piccolina, spero che non sia di ostacolo a nessuno, semmai chiudetela nel cassetto. Faccio riferimento al versetto 6, quindi all'inizio del nostro brano, dove dice: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. Dico semplicemente questo: nel testo originale mi pare che quel pur non c'è. E quindi questo da qualche anno mi induce sempre di più appunto al metterlo in disparte, come non presente nel testo. In italiano, dunque, che cosa succede? Dice che egli, essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. E dunque, proprio perché è nella condizione di Dio, non considera il privilegio dell'essere nella sua situazione. Sempre di più è entrato dentro di me il pensiero che la vera immagine di Dio è l'immagine di questo Dio svuotato, che dona interamente se stesso. Perché Dio è amore e l'amore viene descritto, soprattutto nei testi del Nuovo Testamento più direttamente riferiti a Gesù, come il grande segreto, la grande sostanza di questo, quel farsi piccolo, è in realtà il movimento che lui fa verso l'umanità e la sua povertà, ma lo fa cogliendo in pienezza il mistero stesso di Dio. Dio è Dio, se e perché? Capisco che la cosa è impropria anche grammaticalmente. Si fa povero come Dio, si svuota come Dio. E quindi negli anni questa cosa mi ha visitato più volte, mi ha portato ad essere anche sempre più dubitoso rispetto alle definizioni di Dio, alle qualità di Dio, alle descrizioni di Dio, alla sua onnipotenza, alla sua onniscienza. Ecco, perché mi pare che in realtà quello che lo caratterizza è l'amore, perché Dio è amore, ma l'esigenza dell'amore chiede questa povertà assoluta. È una esperienza che anche umanamente, sì, certamente in toni molto più modesti, tutti noi facciamo. Nel senso che l'amore riempie sempre di più, ma l'amore non è una potenza mondana. L'amore è una pericolosissima potenza che ci svuota, perché ci apre verso l'altro. Quindi, insomma, la mia obiezione si conclude sulla proposta di mettere fra parentesi quel pur essendo, ma proprio perché se è di questa natura, Dio ha fatto così.
Io sono stato colpito dalla parte finale, dal versetto 9 in poi, e soprattutto quando dice di per questo Dio lo esaltò e dopo ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra. Questa cosa inizialmente mi ha colpito perché Gesù, il più umile, il più servo, obbediente fino alla morte e alla morte di croce, dopo viene esaltato e ogni ginocchio sulla terra e nei cieli si piega, no? E quindi c'è questa grandissima differenza tra l'esaltazione e lo svuotamento e l'umiltà di Gesù, come è stato detto. Ecco, questo io l'ho ricondotto al fatto che dice, sempre nel versetto 9, gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. E dopo mi è tornato in mente, sempre ascoltando tanti commenti di Giovanni, il fatto che il nome di Gesù vuol dire che Dio salva, salvezza di Dio, e quindi ogni ginocchio si piega perché Dio salva, e perché Dio salva, Dio ha salvato Gesù, che si è fatto servo di tutti, è stato obbediente fino alla morte di croce, ed è la manifestazione della salvezza di Dio. E quindi l'esaltazione di tutte le persone, di cieli e della terra, nei confronti della salvezza di Dio, che è la persona di Gesù. E quindi mi è sembrato grandissimo e bellissimo il fatto, e mi ha riportato anche al finale del libro di Giobbe, in cui Dio lo esalta e gli dà un sacco di doni, lo riconosce, no? E ci ho rivisto anche questo parallelo, insomma, e mi è piaciuto moltissimo.
Vorrei dire anch'io qualcosa a proposito dello svuotamento di Gesù Cristo. Intanto, il primo versetto che leggiamo oggi è: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Ho pensato prima di tutto a Paolo, che cerca di vivere alla maniera di Cristo, avendo i sentimenti che anche Cristo ha avuto. Intanto il primo atto in cui possiamo notare questo svuotamento anche di Paolo è nel cambiamento che fa del suo nome. Lui si chiama Saulo all'inizio. Gesù, quando lo incontra sulla strada di Damasco, lo chiama Saulo. E lui cambia il nome in Paolo. E questo è molto bello. Paolo vuol dire poco, piccolo, scarso. Quindi lui si mette proprio nella condizione di poter entrare nel sentimento di Cristo. E ho pensato a Cristo, a tutta la sua vita, perché si svuota? Una vita che già dal primo momento in cui lui entra nel mondo, quando si mette lì al Giordano in fila per ricevere il battesimo, si mette alla pari degli altri, perché si vuol fare simile a noi, piccolo, scarso. Lui non aveva certo bisogno di farsi battezzare, ed è bellissimo già in quel momento notare questa piccolezza del Cristo che viene qui, che assume tutte le nostre infermità, ecco, si fa partecipe al massimo di tutto quello che ci appartiene e che rappresentano tutti i nostri limiti. E questo come poteva farlo se non svuotandosi, se non, cioè, per potersi caricare di tutti i nostri problemi, doveva svuotarsi e riempire di sé, di tutti i nostri, le nostre infermità, i nostri peccati. È un po' quello che viviamo nell'Eucaristia ogni giorno, dove le nostre piccole cose si uniscono alla grandezza sua e possono insieme convivere e si compensano. Da una parte noi ci arricchiamo della sua ricchezza e lui si arricchisce a sua volta della nostra piccolezza. Paolo ha capito appieno questo problema e lo vive proprio cominciando dal cambiare il suo nome, mettersi proprio in una situazione di piccolezza assoluta.
Bene, stimolato anche dalle cose che vi siete detti in questi ultimi minuti, direi una parola quindi sul versetto 8, quando dice umiliò se stesso, perché la parola è quella parola di cui ci parlava l'altra sera Giovanni, tapino, che vorrebbe dire propriamente povero, ma povero con una particolare intonazione, che è quella della piccolezza. Quindi un poveretto, noi diremmo oggi. Ecco, direi che tapino è proprio un poveretto. E quindi qui si dice più che l'umiliazione, si dice l'impoverimento del Signore. Si fa povero. E si fa povero nel senso della piccolezza. Quindi sì, anch'io condivido quello che è stato appena detto, perché in fondo umiliò se stesso potrebbe essere colto al nostro orecchio in qualche modo con una specie di auto disprezzo, perché umiliare una persona vuol dire trattarla male, ma non è questo invece il senso principale di questa azione che compie il Cristo, ma è proprio nella direzione della povertà, quindi del farsi vicino a tutti i tapini della terra, a tutti i poveri piccoli, ecco, piccoli per la loro povertà.
Come si sente bene?
Sì, è passata una macchina, potrebbe essere quella alta, presente. Sì, che è nuova.
Anch'io ho letto questo inno legato al testo precedente, in particolare al versetto 3 in cui Paolo invitava a non fare nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà considera gli altri superiori a se stesso. E ancora una volta mi colpisce, anche se questo inno fa stare in silenzio perché è talmente bello e forte che verrebbe voglia appunto solo di leggerlo e basta, però ho pensato come Paolo non dimentica mai, tra l'altro questa è una lettera, il contesto delle sue comunità. Lo abbiamo già visto nel primo capitolo, nell'affetto, nella gioia e in questi sentimenti che fino adesso ci hanno avvolto in maniera anche calda come espressioni. E questi sentimenti sono anche gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, li abbiamo anche letti sabato. E qui quindi tenendo presente del contesto anche storico, perché Paolo è sempre molto legato alla storia, abbiamo visto che ci sono rivalità, abbiamo visto che ci sono quelli che predicano con spirito di rivalità, ma va bene lo stesso, non importa. C'è un invito a perseverare anche rispetto agli avversari e qui nel capitolo 2 a non fare nulla ancora per rivalità o vanagloria. E a questo punto è come se Paolo scoppiasse, come per dire, ma tutte queste nostre piccolezze appunto, ma anche queste nostre meschinità, le rivalità eccetera, si sciolgono dentro dentro Gesù, dentro questo amore sconfinato di Dio che si manifesta in questo svuotamento. È come se mi veniva in mente appunto l'espressione popolare, si sciolgono come neve al sole, e quindi anche la forza delle parole contenute in questo inno dei Filippesi, che tanto abbiamo cantato, letto, ascoltato, è una forza che vale anche per l'oggi. Io l'ho sentita molto forte appunto anche per me, perché basterebbe appunto immergersi in questa esaltazione della tapinitudine per scioglierci e lasciarci avvolgere anche in un cambiamento di vita che ci fa addirittura osare di avere gli stessi sentimenti, perché Paolo dice abbiate in voi gli stessi sentimenti, come se non fosse impossibile non averli, e mi sembra un grande dono.
Io ho pensato che forse l'essere come Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, se quel Dio è quello di cui diceva Giovanni prima, onnisciente, onnipotente, tutto bello fermo lì, ma senza passione, senza... E allora mi è venuto in mente che forse la vita pubblica di Gesù saranno stati anche solo 3 anni rispetto a tanti altri passati a fare il falegname, ma certo pieni di una straordinaria quantità di passione, di incontri, di legami, di amicizia, di tutto. 2-3 anni pienissimi. E poi l'altra cosa che mi è venuta forte come immagine, ma credo che non sia così, questo perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi. Mi pare che ogni ginocchio si piega sotto la croce, di fronte alla croce e alla resurrezione del Signore, in questo monte pelato con le croci, ma è lì la profondità del piegarsi delle nostre ginocchia. Per cui mi sembra che, non so, mio papà avesse ragione quando io ero piccola. Mi ricordo una cosa che mi colpiva molto, diceva: ma io non so se voglio andare in paradiso, perché insomma il paradiso sta sempre seduti sulla nuvola, è una roba abbastanza noiosa, insomma. Quindi stai lì, guardi, contempli, ma però è una bella barba, ecco, io non voglio andare in paradiso. E lo diceva scherzando, ovviamente. E però mi sembra che il dono dello svuotamento siano questa pienezza della passione, dei legami e dell'incontro, e di un amore toccato con mano, anche nel tradimento, anche nella solitudine.
Bene, se non ci sono altri interventi, concludiamo. Facciamo una preghiera finale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buona serata a tutti. Arrivederci ai prossimi giorni.
Ciao a tutti.
Ciao.